La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Sfumiamo perché siamo già lunghi. Nicola Piovani, autore delle musiche di questo film italiano del 1976, di cui ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo con piacere ad ospitare nei nostri studi, anzi ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, parliamo di un film italiano, dalle musiche un pochettino già si poteva intuire. Di che parliamo?
Allora, parliamo di un film abbastanza singolare, insomma, anche per l'epoca, Marcia trionfale di Marco Bellocchio. È un film peraltro molto controverso, perché è uno dei primi film che in Italia affronta direttamente la vita all'interno di una caserma, uno dei primi sicuramente, e quantomeno Bellocchio, che come sappiamo bene proveniva dal 68, era fortemente politicizzato, soprattutto in quegli anni, quando comunque lentamente cominciava anche a maturare un senso critico nei confronti delle esperienze sessantottine e di quelle posteriori. Comunque ci regala un ritratto che vuole essere sfumato, complesso in realtà, perché investe anche l'aspetto umano della vita, diciamo, militare, pur senza fare un film realmente antimilitarista. Lui più che altro vuole fare un film contrario allo spirito militare, insomma, che lui ritiene che possa essere quello che porta all'autoritarismo, in certi casi al fascismo. Per fare questo ci fa vedere, diciamo, soprattutto nella prima parte del film, infatti parte della critica disse che non c'era connessione tra la prima e la seconda parte del film, insomma, diciamo, nella prima parte del film ci fa un condensato di tutta la vita di caserma, con tutto col nonnismo, con gli scherzi crudeli che i commilitoni più anziani fanno a quelli più giovani,
certo,
insomma, alle cosiddette birbe,
certo,
e insomma, praticamente il che è anche descritto in maniera grottesca ma piuttosto realistico. Per esempio, si comincia con una giovane recluta che, appunto, tra l'altro interpretata bene da Michele Placido, allora molto giovane, comunque credo che sia il primo film importante che Placido faceva.
Beh, da protagonista sì, però l'avevamo intercettato già in Comencini, mio Dio, come
sì, in parti però non così, certo, non così, diciamo, rilevanti, insomma, sì, sicuramente. Comunque Placido, diciamo, interpreta questo soldatino, insomma, che tra l'altro era laureato, che tra l'altro era in una fase, insomma, anche di depressione, perché insomma l'impatto con la vita militare non gli giovava per niente, e viene costretto 23 volte a fare praticamente retromarche e da un caporale a urlare le sue generalità, l'appartenenza appunto al plotone e così via, insomma, dicendo grida più forte, grida. Queste sono esagerazioni che però, insomma, Bellocchio chiaramente mette dentro per dare un'idea dello spaccato della vita militare, insomma, altre cose che...
Anche dell'inutilità di certe reiterazioni,
di umiliazioni. Questo ragazzo va talmente in depressione che comincia a non mangiare più, spera di potersi far riformare per tornare a casa, insomma, praticamente fin quando non viene preso sott'occhio da capitano Asciutto, un franco nero in grande forma, bisogna dire, che da una parte comincia a vessarlo, e cosa che faceva
regolarmente
con gli altri soldati, andava a cercare, per esempio, questo è vero, però sono cose che succedevano, tipo, non so, per esempio, che andasse a cercare il soldato di guardia per vedere dove se teneva il fucile, se era distratto, insomma, cose, lo beccava sempre, praticamente gli faceva lo scherzetto o di fregargli il fucile o praticamente di coglierlo disattento, insomma.
Tra l'altro, Marcello, non so se ricorderai, ma molto più recentemente, forse una decina d'anni dopo, Marco Risi fece un film
Soldati,
365 all'alba, in cui si ripete questa scena in cui c'è la guardia che fa la sentinella e il suo superiore, che con parole melliflue, in questo caso è Massimo D'Apporto, lo trae in inganno facendosi consegnare il fucile e quindi cadendo nella trappola.
Esatto,
la cosa aveva questo precedente, evidentemente.
Aveva questo precedente, ma ti dirò che poi non è così impensabile, perché io ricordo bene dalla mia esperienza di reclute che in quei tempi si faceva.
Io, per esempio, per quello che riguarda la mia esperienza diretta, ricordo anch'io un tenente che ti faceva il contropelo, e se c'avevi la barba lunga non ti faceva andare.
Non uscivi, sì. Una volta mi pare mi è capitato pure a me, insomma, che di essere consegnato per un pomeriggio, insomma, una sera. Ma comunque ricordo, per esempio, molto bene che un giro una sera che ero di ispezione e vedemmo un soldato che aveva abbandonato il fucile e dormiva tranquillamente. Poi fortunatamente decisero di non fargli rapporto, no? Però per dirti che i soldati fossero disattenti, che insomma era una cosa che nella vita mia, soprattutto quelli di leva, adesso ovviamente c'è un esercito professionale, immagino che la situazione non sia esattamente quella degli anni 70, però insomma sostanzialmente tutte le cose che Bellocchio dice, sia pure esasperate, erano verità, insomma, ecco, non è che erano cose che lui si inventava, anche se non intendeva fare un film, ripeto, necessariamente pacifista o antimilitarista, lui voleva parlare del militare, cioè della condizione militare come foriera potenziale, come tutti gli istituti totalizzanti di violenza e di fascismo, insomma. E a questo proposito è esemplare il rapporto che questo capitano, insomma, intrattiene con sta recluta, che all'inizio la vessa, lo prende a cazzotti e dice di difendersi, perché così dice diventa un uomo. E lui chiaramente si prende un sacco di botte, ritorna in camerata, insomma, segnato dalle botte, però il capitano apprezza un suo tentativo di reazione a un certo punto e lo prende in certo senso
sì,
a benvolire,
soprattutto perché poi non fa l'infame, come si dice in gergo, cioè
sì,
non fa la spia col
praticamente
superiore.
Non lo denuncia praticamente, anzi, di fronte a un provvedimento che era in corso dice no, non è stato nulla di particolare, non è vero che mi abbia picchiato di volontà, è stato un incidente, nulla di grave, ha fatto bene perché mi ha aiutato, anzi, a mantenere, insomma, a diventare più uomo, insomma.
Anzi, Franco Nero, se vogliamo, c'ha anche una forma di riguardo nei confronti di Michele Placido, che tra l'altro è laureato e non ha fatto l'allievo ufficiale, ha scelto, insomma,
sì, non ha fatto perché di... non è riuscito ad entrare, insomma,
Sovalgrado ha fatto il soldato
semplice. Comunque ripeto, c'è molto di vero, io pure mi trovai per esempio a fare servizio militare da laureato, no?
Sì,
e in effetti ti guardavano in un certo modo, da una parte con rispetto e con attenzione, dall'altra quasi con invidia, insomma, come se fossi uno più esperto, più...
Sì, sì, oppure comunque uno che da qualche parte in qualche privilegio lo avrebbe ottenuto.
Lo avrebbe trovato, sì, 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 mi capitò anche questo. Comunque, insomma, il film, ripeto, è nella sostanza un film corretto, anche se bell'occhio, anche perché poi c'è tutta diciamo, la seconda fase. Che
c'è la fama.
Sì, il rapporto con la moglie che è disastroso, cioè Franco Nero, capitano asciutto, pur innamorato della moglie, è estremamente violento, è estremamente incapace proprio di farsi ben volere, di avere una relazione con questa donna, Miu Miu tra l'altro, Bellocchio disse che era stata presa per esigenze di produzione, quindi francesi, e anche Patrick Dewar, che sarà poi un, diciamo, uno degli amanti, insomma, della moglie, tra l'altro lo tradiva apertamente, proprio perché era totalmente insoddisfatta di questo capitano, e lui si barcamenava in tutti i modi a cercare di capire come, perché non riuscisse a stabilire una relazione con questa donna, cioè diventa una vera ossessione, e al punto che incarica questa recluta, questo soldatino, di spiarla, di vedere dove va, di seguirla, insomma, e appunto Placido, che poi era diciamo il soldato Passeri, la segue varie volte, insomma, in vari percorsi, vede che rubacchiava ai supermercati, collane, profumi e così via, insomma, e a un certo punto la segue persino nel tradimento che viene fatto sovente con questo tenente.
Una specie di piede a terra dove
sì,
gioca anche
di piede a terra, dove praticamente altri commilitoni erano chiamati da questo tenente orribile come persona, pure lui, forse peggiore persino del capitano, ci vuole dire il film.
Sì, ma forse ancora peggiori sono i suoi compagni di gioco.
Che vanno lì per ascoltare i gemiti, diciamo, di questa donna e per riderci sopra, insomma. Quindi sostanzialmente...
Al punto che poi quando questo tenente si trova abbandonato da Miu Miu, dalla moglie del capitano, è costretto a utilizzare dei nastri,
sì, dei nastri
per non perdere la faccia, ma viene comunque sbugiardato.
Però la perde perché se ne accorgono e quindi ovviamente poi la figura appunto... Vabbè, quindi un personaggio orribile. Cioè lei, questa donna, che ovviamente non è una figura positiva per nulla, però...
Una mezza cleptomane...
Sì, cleptomane, poi cerca, diciamo, quell'amore che non ha, diciamo, dal marito, che non stima, non apprezza, e lo cerca quella tenerezza che non gli può dare certo un uomo che è simile al marito, se non peggio, assolutamente, lo cerca poi nel soldatino, ecco, nel soldatino c'è una lieve storia d'amore, comincia una specie di flirt, ma Placido è...
Beh, anche perché poi la moglie del capitano vede l'opportunità di ribaltare i ruoli, no? Cioè di essere lei,
certo,
un pochettino,
certo,
dominatrice e il,
esatto,
partner invece di esserne succube, no?
Esatto. Il problema però è che Placido, dopo così un breve idillio, insomma, dura qualche giorno così, comincia a dirgli: ah, devi tornare con tuo marito, ah, ma che stai a fare? Ma guarda,
vuole
un
figlio.
Vuole un figlio, un uomo integerrimo, a me mi ha insegnato tante cose. Guarda, ovviamente lei si è disgustata, prende e scompare. Quindi sostanzialmente comunque è un personaggio che ha, come dice Bellocchio, la sua ragion d'essere, dice il primo personaggio femminile, dice che sia pure non è strutturato bene, dice sicuramente schematico, dice però io l'ho introdotto nel film, ha detto per dire delle cose, cioè per dire che è comunque una donna quella che scopre in qualche modo l'ipocrisia degli uomini e che comunque alla fine fa l'unico gesto di ribellione, che è quello di andartene. Sostanzialmente tutti gli altri rimangono ancorati al concentrazionismo di questa vita militare, insomma, chi più, chi meno. Il film, tra l'altro, si chiuderà in maniera paradossale, perché sempre più disperato anche dall'abbandono della moglie definitivo, insomma, il capitano asciutto cercherà sostanzialmente la morte facendosi ammazzare una sentinella,
non sì, fermandosi. Con la solita scusa di fare il giretto.
Sì, di fare il giretto per infastidire.
Per beccarne qualcuno in castagna.
Esatto, sì, ma in realtà è molto probabile che lui proprio, perché lo dice poi in precedenza, dice in questo caso forse è quasi meglio morire, insomma, lo dice in uno sfogo che c'ha con appunto con il soldatino. E quindi sostanzialmente va, da quello che si capisce, va incontro alla morte. E la cosa che fa impressione è che il soldato, diciamo, che lui aveva curato, che si era praticamente tirato addosso l'odio, per esempio, dei compagni di camerata che gli avevano fatto un bel bidone di cosiddetto gavettone
di robaccia,
cioè di liquami, insomma, quindi lo disprezzavano totalmente. Alla fine lui aveva avuto,
perché lo consideravano il cocco del capitano, no?
Esatto. Comunque lui alla fine aveva così conquistato, non dico un prestigio, ma insomma in qualche modo
una credibilità,
tant'è vero che è lui che assolve il soldatino che aveva sparato prima a lui, prima di sparare in aria.
Sì, decide di accettare la versione della guardia.
La versione che era falsa, perché in realtà il soldato aveva peccato anche lui diciamo,
ma preso dal panico, probabilmente.
Preso dal panico, non aveva fatto il famoso primo sparo in aria che bisogna fare comunque, gli aveva sparato direttamente al capitano quando l'aveva visto.
Ad onore del vero, si stava avvicinando pericolosamente per aggredirlo, quindi insomma.
Sì, però poteva anche non sparare dagli
sì,
a bocca.
Però io penso che anche in questo caso uno dei messaggi che voglio provare a sottolineare, perché mi ricorda anche tante situazioni di polizia cittadina alle quali abbiamo assistito, vedi Carlo Giuliani, spesso e volentieri i militari o sono sotto preparati, perché in questo caso si capisce che le esercitazioni sono assolutamente inutili e molto poco come dire addestrative, non so se è un termine adatto.
Lo erano, ripeto, un discorso che possiamo fare relativamente agli anni 70, no?
Sì, però io posso anche arrivare a pensare che poi un certo disordine nella gestione della, dell'ordine pubblico,
certo, ma sicuramente
sia tuttora presente, perché poi voglio dire, ecco,
perché ci sono anche
quando la camionetta al Defender dei carabinieri si ritrova accerchiato dai manifestanti a Piazza Alimonda, quello prende e spara.
Certo, assolutamente l'inesperienza è determinante in questo caso. Comunque, insomma, nella sostanza, Bellocchio cosa ci vuole dire, no? Film che fu molto controverso, un film che, ricordo, creò molte polemiche, in un senso o nell'altro, chi lo considerò un film antimilitarista, chi lo considerò Bellocchio che rientra nelle istituzioni. Quindi io ho fatto effettivamente una via di mezzo. Dice, adesso come adesso, no, riflettendo anni dopo, per come sono io adesso, ritengo quel mio messaggio anche troppo estremistico. Dice, forse non avrei più fatto un film sulla vita militare, con quelle situazioni così esasperate come feci allora, però allora, dice, io ero figlio di quella esperienza che proveniva dal 68 dai proletari in divisa, che esistevano anche queste istituzioni, insomma, di controllo all'interno delle forze armate e generalmente di militanti dell'estrema sinistra che facevano questo tipo di servizio. E dice, essendo influenzato da quello, cercai di fare un film, però così, dando un colpo al cerchio anche alla botte, introducendo Franco Nero, Miu Miu, la storia, diciamo, parallela, quindi guardando anche al mainstream. Infatti fu un film che ebbe anche un successo di pubblico, diciamo, anche a livello internazionale.
Sì,
solo.
Anche perché poi, ecco, insomma, per l'epoca c'erano abbondanti scene di nudo, il che non, insomma, non nuoceva, anzi tutt'altro.
Anzi fu accusato di aver messo queste scene erotiche con Miu Miu proprio per motivi di cazzetta. E lui disse che in effetti lui aveva perso il rigore che aveva avuto solo due anni prima, Matti da Slegare. Lui ha detto che la vera strada per fare il cinema è quello del collettivo, come Matti da Slegare, dove lui aveva fatto quell'ammirabile opera pre-basagliana, sostanzialmente appunto influenzata già dalla filosofia di Basaglia, insomma, sui manicomi, che insieme a Rulli e Petraglia, insomma, i suoi sceneggiatori preferiti, insomma. Tra l'altro Rulli, ho avuto modo di conoscerlo di persona pochi mesi fa alla Festa del Cinema di Roma, e ha fatto un magnifico film sull'autismo, perché c'ha un figlio autistico, sia pure non in maniera gravissima. Quindi sono comunque, lui rimpiangeva.
Beh, comunque c'è da dire anche che col passare degli anni è difficile, soprattutto quando poi hai ambizioni di cineasta un pochettino che vuole allargare la propria cerchia di pubblico.
Esatto, infatti lui ha detto, io ho fatto sicuramente un'opera di compromesso. Dice, non mi sono svenduto all'industria perché sono convinto che un discorso autoriale comunque rimane, e poi fa un discorso anche abbastanza complesso, fece allora, dicendo, guardiamoci intorno, dice per esempio autori come Fellini sono stati così in qualche modo fagocitati dall'industria, perdono la loro vis, secondo me è vero fino a un certo punto, questa critica che faceva Bellocchio nel 76, era un pochino prodomo sua, a mio parere.
È un po' quello che faceva pure Nanni Moretti, ti ricordi il famoso dibattito insieme a Monicelli, no?
Sì, come no, certo. Anche Nanni Moretti entrava in questo. Ed erano tutte persone che comunque ovviamente avevano un humus culturale particolare, che veniva appunto dal 68 e dagli anni successivi al 68. Quindi, insomma, chiaramente era un altro periodo della storia dell'Italia. Insomma, adesso sarebbe impensabile fare film così, no? E comunque sia, il film ebbe il suo successo ed ebbe il suo impatto, e come tu dici giustamente, fu ripreso 10 anni dopo da un altro film, forse di minore impatto per certi versi, però insomma comunque interessante pure, che era questo 365 all'alba. Un film comunque...
Con addirittura le musiche di Umberto Smile, dei gatti di Vicolo Miracolo.
Il film è più leggero, però insomma che sicuramente... la sua parte di verità comunque l'aveva, forse andrebbe rivisto insomma per certi aspetti. Ora, Bellocchio è un personaggio complesso. Bellocchio è forse l'unico regista italiano, mi azzardo a dire, che ha mantenuto un grande rigore fino ai giorni d'oggi.
Io adesso al netto di quello che può essere una valutazione sulle scelte proprio ideali, sì, diciamo di cinematografia, però io lo considero un po' un Marco Ferreri del XXI secolo, nel senso quella capacità anche di uscire dal recinto italiano di molto cinema che un pochettino si guarda nell'ombelico, è uno dei pochi che è riuscito a farlo. Insomma.
Bellocchio è un personaggio complesso, io ebbi modo pure di parlarci, ricordo, perché lui frequentava un seminario che alla fine degli anni 70, poco dopo questo film, poco dopo Marcia Trionfale, forse uno o due anni dopo, c'erano dei seminari che si svolgevano all'Istituto di Psicanalisi italiano, insomma praticamente era vicino a Via Nomentana, e a questo istituto c'erano dei seminari pubblici dove c'era una specie di psicanalista selvaggio, cosiddetto Massimo Fagioli, e ricordo partecipai per parecchio tempo, c'era Bellocchio che era insomma quasi in adorazione di questa specie di guru, insomma, che a me, devo dire la verità, non convinceva per nulla, che criticava Deleuze, criticava insomma tutta la filosofia, tutto quello che allora diciamo in qualche modo era insomma corrente, insomma era quello che si studiava, era quello che avveniva nei movimenti europei. Lui criticava tutti, era sempre superiore a tutti, però Fagioli aveva sicuramente un merito, al di là dei demeriti appunto ad alcune scene a cui assistetti che non mi convincevano per niente, insomma Bellocchio taceva sempre, bisogna dire, e anche di espulsione addirittura di persone perché avevano raccontato un sogno non come voleva lui, insomma, quindi, però Fagioli era un bravissimo sceneggiatore, e la seconda fase di Bellocchio, che è quella di Salto nel vuoto, quella che comincia nei primi anni 80, Gli occhi, la bocca, film intimistici ma estremamente profondi a livello psicanalitico, sono dovuti sicuramente l'Enrico IV, insomma, alla sceneggiatura di Massimo Fagioli. Massimo Fagioli era probabilmente un grande sceneggiatore, un cattivo psicanalista, insomma, a mio parere. Io mi sono fatto
Per quello che riguarda la cinematografia di Bellocchio è stato importante e, se vogliamo, anche molto positivo il suo apporto, no?
Assolutamente, dal punto di vista cinematografico sicuramente sì. dal punto di vista professionale, ripeto, io ho molte riserve, poi era notorio.
Vabbè, ma noi parliamo, facciamo una rubrica sul cinema, quindi va bene così.
Appunto, sì.
Poi insomma ricordiamo anche grandi film come per esempio L'ora di religione, Buongiorno notte.
Sì, certo.
Forse uno che ha una piccola concessione alla, come dire, alla cassetta, Fai bei sogni, perché è un po' ruffianello.
Sì, ma rimane comunque un film dignitoso.
Certo,
insomma,
certo,
ecco,
certo.
È assolutamente.
E
non
poi insomma anche il modo in cui ha per due volte affrontato la vicenda
caso
di Moro, del caso
Moro. Di Piombo, per esempio, Esterno Notte, un film esemplare, una serie insomma esemplare, approfondita.
E a proposito di serie, è un peccato che al momento sia diciamo distribuita solo su una delle piattaforme meno distribuite in Italia, che è
HBO. Io ho la fortuna di aver trovato il DVD, quindi per fortuna.
No, sto dicendo, sta uscendo adesso Portobello, questa miniserie dedicata
a Enzo Tortora, questa nuova
che
sì,
però
sì,
uscirà al momento su HBO, che non è né Netflix né Prime eccetera.
Speriamo che esca anche il DVD.
Sì, in qualche maniera, che venga data possibilità di una, come dire, maggiore fruibilità.
Fruibilità, perché adesso tendono sempre a fare meno, tendono sempre a consegnarle a queste, a questo Prime, a queste diciamo piattaforme, e lì rimangono. Quindi c'è il pericolo che se uno non è abbonato non li vede mai questi film.
Allora, caro Marcello, non credo che ci sia molto altro da aggiungere, forse possiamo dire, abbiamo parlato anche di Michele Placido, che insomma conferma la sua abilità, che avevamo già intravisto per esempio in Roma.
È una recitazione sicuramente di spessore.
Ricordiamocelo anche in Romanzo Popolare, l'avevamo visto
assolutamente,
molto nel ruolo, insomma, sicuramente uno degli attori più importanti della seconda metà degli anni 70 fino ai giorni nostri, insomma.
Sì, adesso poi anche ha fatto pregevoli opere di regia, non proprio tutte mirate, diciamo, comunque insomma diciamo che sicuramente un autore da tenere presente.
E poi, come giustamente hai detto te, anche lo stesso Franco Nero è in un momento di particolare ispirazione.
Franco Nero comunque era un professionista già, insomma, già dai western italiana, poi era diventato un attore internazionale di grande...
Anche grazie alla relazione con Vanessa Redgrave, ovviamente è stato, gli sono capitate molte più occasioni giro per il mondo.
No, ma è un sodalizio che dura 65 anni, di recente lui l'ha celebrato, questo sodalizio, questa donna, insomma, quindi...
In una piccola parte appare un giovane, ma già abbastanza, come dire... provato nei nervi, Alessandro Haber.
Sì.
E poi vorrei ricordare, perché a breve avremo occasione di parlare proprio nello specifico di questo film tra i più, come dire, celebri del 1976, tra i vari militari c'è anche Francesco Ciccio De Rosa, che sarà uno della combriccola di Febbre da cavallo, che potremo esimerci dall'esaminare prossimamente.
Naturalmente.
È quello che fa il parcheggiatore insieme a, insomma, che dà il cambio quando fa il parcheggiatore a Gigi Proietti.
Bene.
Allora, 14.35, radiocittaperta.it, la bottega del forno si è aperta come di consueto con la rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che ha raccontato ed esaminato il film Marcia Trionfale di Marco Bellocchio. Il titolo di questa rubrica prende spunto dall'esperienza diretta di Marcello Gerardi, che all'epoca della proiezione originaria ebbe l'opportunità di vedere sul grande schermo questi film di cui ci racconta. E in conclusione della rubrica ci ricorda in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Allora, Marcia Trionfale la vidi in un cinema, diciamo, di periferia, allora, che insomma il Luxor, che praticamente era nella zona di Prima Valle.
Chissà che fine ha fatto.
No, che non esiste da almeno 30 anni. Ecco.
No, dico appunto, se sarà un bingo, un supermercato,
assolutamente, sì, credo che sia un supermercato adesso. Tra l'altro ne aveva due addirittura Prima Valle, non mi ricordo adesso il nome dell'altro.
Lo andremo a recuperare.
Mi pare il Nevada.
Comunque, insomma...
Però ecco, aveva praticamente due cinema, uno è sopravvissuto in via Pietro Maffi fino a una decina di anni fa, diventando una multisala, e poi è morto purtroppo definitivamente.
Sì, una parallela di Torre Vecchia, se non ricordo male.
Stiamo parlando di Torre Vecchia, dove prima Valle e Torre Vecchia, che non ha più cinema.
Io invece, se non ricordo male, ne vidi qualche spezzone, perché appunto per effetto delle scene, diciamo, erotiche di cui soprattutto sì, la seconda parte è infarcito, era un film che spopolava su certe TV private, tipo, non so se ti ricordi, Telefantasy, queste che
no,
dopo la mezzanotte si scatenavano a far vedere questi film, se vogliamo, un po' più
proriginosi,
più proriginosi, anche se ovviamente non era questo il caso, insomma, però rientrava suo malgrado in questa categoria.
Sì.
L'ultimo passaggio riguarda un giudizio in stellette che Marcello esprime da 0 a 5 prendendo spunto dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io do 3 netto.
Sì, è giustissimo. Un voto che, se tu avessi, se fossi qua di fronte, avresti visto la mia mano che si sollevava col numero 3.
Ecco, appunto.
Benissimo. Allora, caro Marcello, in attesa di una nostra nuova chiacchierata che avverrà tra 7 giorni su un nuovo film del 1976, io ti saluto. Non c'è un secondo brano di Nicola Piovani, ma ho trovato un brano che, tra l'altro, come dire, ho timore ad ascoltare perché c'ha un ritornello talmente ruffiano che poi ti rimane dentro la testa. I commilitoni della recluta, appunto il soldato Paolo Passeri, si ritrovano in una specie di circolo truppa dove chi gioca a carte, chi gioca a biliardo, e altri mettono i soldi nel jukebox, e il jukebox viene dal jukebox emerge una canzone di un gruppo che si chiamavano Santo California, con un brano Tornerò, che a molti che stavano facendo il militare faceva venire i lucciconi agli occhi, perché faceva pensare all'amore lontano. Quindi ci salutiamo con i Santo California e Tornerò. Grazie Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento.
Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore, La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.